l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Giornata intensa, oggi è venerdì, si chiude la settimana, il campionato è vicinissimo alla sua conclusione, peraltro oggi si gioca una partita che qualcuno non avrebbe voluto giocare perché è venerdì 17, quindi mi viene da dire a tutti i napoletani all'ascolto, scaramantici, buon venerdì 17, incrociate le dita. Fiorentina-Napoli questa sera è una gara per il campionato sicuramente molto importante perché la Fiorentina prova uno scatto in questa 37esima giornata di campionato verso almeno la riconferma di un posto in Conference League il prossimo anno, e mettendo a quel punto proprio il Napoli che non può perdere più punti e proprio contro la Fiorentina rischia di finire definitivamente fuori da ogni discorso europeo. Nel frattempo c'è tanto di cui parlare in casa Juventus, sapete più o meno quello che è accaduto ieri, nella giornata tra oggi e sabato pare, secondo tante voci, che possa arrivare l'esonero anticipato di Massimiliano Allegri, probabilmente questo lo aggiungiamo noi con un comunicato molto molto ridotto, molto sintetico, tutto questo perché la situazione che si è venuta a creare nel post partita della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ha messo un po' in imbarazzo la società Juventus, che ha dovuto anche risarcire alcuni fotografi per diverse strumentazioni rotte dall'allenatore Allegri, che era arrivato ormai al colmo della rabbia per quanto accaduto in campo, ma poi sfogata anche fuori. Ci sono una miriade di cose su cui stiamo lavorando per cercare di capire esattamente cosa poi è successo fuori, che ha acceso la miccia. C'è stato appunto questo botta e risposta con il direttore di Tutto Sport Guido Vasciago. Guido Vasciago ieri su Tutto Sport ha raccontato la versione dei fatti. Poi è arrivata la risposta dell'avvocato di Allegri tramite una nota ANSA, che però poi ha fatto arrabbiare la Juventus perché non era stata condivisa con la società come invece avrebbe dovuto essere. È arrivata la controrisposta di Guido Vasciago, che ha ribadito la sua versione dicendo che peraltro era tutto sotto gli occhi di tanti testimoni dell'accaduto, e questa cosa mette, ripeto, in imbarazzo un po' la Juventus, che stava valutando l'esonero. Davanti all'ipotesi dell'esonero, l'unico che sta cercando di tenere in piedi un po' la situazione è John Elkann, che vorrebbe arrivare a fine anno senza procedere all'esonero, peraltro nella stagione del centenario, quindi cercare un pochettino di tenere in piedi un po' tutta la situazione e poi dopo procedere come peraltro si sarebbe andati avanti, cioè con l'esonero dell'allenatore che già da gennaio, e questo ve lo raccontiamo noi già da un po', era in programma con l'avvicendamento con Motta. Poi però il calcio è diabolico, ci mette la coda, e guardate un po', lunedì prossimo nel serale posticipo della 37esima giornata di campionato ci sarà Bologna-Juventus. Di fatto Allegri andrebbe sulla panchina della Juventus contro il prossimo allenatore della Juventus, che sarà con ogni probabilità Thiago Motta, contattato da Giuntoli senza, questo è quello che è la ricostruzione, che fosse avvisato Allegri che comunque sarebbe stata la sua ultima annata alla Juventus, motivo per il quale abbiamo visto quella famosa reazione anche in campo di Allegri che allontanava Giuntoli dicendo via, voglio festeggiare solo con la squadra. Ci sono tante altre cose, ma mi fermo qua, se non faccio io l'editoriale. Allora buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani, e l'editoriale è tutto suo. Io sono contento come sempre di averlo con noi, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, questa è una sintetica foto, poi ci mettiamo altri piccoli flash. La tua visione delle cose qual è? Intanto facendoti tornare anche su quella che comunque sul campo, perché poi i fatti fuori dal campo hanno un po' messo in secondo piano quella che è stata una bellissima prestazione della Juventus, una vittoria meritata, una Coppa Italia numero 15, quinta per Allegri, record su record.
Beh, allora, a livello sportivo direi che è stata veramente un'impresa, ma direi arrivata anche con merito, perché la finale ha visto una Juventus vera, una Juventus che si è ricordata come si giocano determinate partite, e con un Allegri che onestamente ha messo completamente in crisi le certezze di Gasperini, e non era così scontato, anzi sembrava che l'Atalanta fosse uno schiacciasassi imbattibile, destinata a fare a pezzettini la Juventus, e invece non è andata così, anzi è andata in maniera completamente diversa. Quindi a livello sportivo direi che è stata un'impresa stratosferica da parte della Juve, che ha festeggiato alla grande questa Coppa Italia, perché si vedeva che ci tenevano. poi vabbè, tutto il resto, guarda Vincenzo, io mi sono fatto una mia idea. Vai. Che è molto semplice, cioè dopo 3 anni che incassi, che sei sempre al centro dell'attenzione in maniera quasi sempre negativa, che sei un tema social continuo, l'Allegri Out praticamente va avanti da suo arrivo 3 anni fa, capisco la reazione umana, non accetto però la reazione dell'allenatore. Cioè, se sei l'allenatore della Juventus, secondo me devi avere la forza e la capacità di gestire anche queste situazioni. Non è facile, bisogna anche essere sinceri, cioè, ripeto, dopo 3 anni del genere, per me è arrivato proprio al limite e non è riuscito a gestirci. Hanno provato a tenerlo tranquillo, ma con risultati un po' scadenti.
Diciamo, ma perché, così, come dici tu, intanto un accumulo di nervosismo passato. Poi io ti ricordo anche una cosa, Fabrizio, tu che sei molto attento lo saprai, in realtà è un déjà vu, cioè a fine anno esplode sempre un po' Allegri, una volta col compianto Mario Sconcerti, il quale poi disse, proprio dopo la finale di Coppa Italia, disse sì, ma io tutte le cose che mi stai rimproverando non te l'ho dette io, perché in realtà si rivolgeva, a, se non sbaglio, a Dani, certo, col quale aveva avuto un alterco qualche giorno prima, tant'è che poi dopo chiamò Mario e si scusò con Mario. L'anno scorso, dopo la gara contro l'Udinese, la vittoria a Udine, ci fu lo sfogo contro Calvo. Esatto, quest'anno invece contro tutto e tutti si è tenuto stretto soltanto la squadra perché si è sentito un uomo solo, abbandonato, e probabilmente gli ha pesato anche il fatto che l'anno scorso è stato abbandonato da solo in una situazione molto critica e complicata, quindi comprensibile, come dicevi tu, dal punto di vista umano, chiaramente non nella violenza delle accuse,
no, beh, quello mai,
quello mai, lì poi è andato assolutamente oltre, sicuramente intanto avrà 2 giornate di squalifica per quanto accaduto sul campo. Certo è, ti aggiungo, al di là di tutto la pentola a pressione che era già bella cucinata e preparata, quando in una finale che tu prepari così bene, che stai meritatamente vincendo, non ti danno un rigore del genere e vedi che ci sono una serie di decisioni arbitrali sbagliate, un po' perdi la testa, e da lì il famoso dove è Rocchi, col quale poi in campo quando Rocchi è sceso si sono anche abbracciati e chiariti. Però anche lì quello ha contribuito anche un pochettino a fargli saltare almeno in campo la testa. Quel calcio di rigore, sì, è possibile non, sì, darlo, secondo te, Fabrizio?
Sì, sì,
perché poi poteva essere un episodio che cambiava le sorti di una partita, perché lì davi rigore, seconda ammonizione, espulsione, finiva tutto. Non dai rigore, metti che Lukman invece di prendere il palo segnava e la partita sarebbe stata comunque falsata da un episodio clamoroso.
Ma assolutamente, infatti quello è stato un errore grave, non ci sono dubbi, cioè sono rimasto anche parecchio allibito dal fatto che non ci fosse l'intervento del VAR. Però sai Vincenzo, comunque stai vincendo, anzi alla fine vinci, puoi zittire tutti quanti perché comunque hai zittito tutti quanti con questo trofeo, non lo so, forse dovevi trovare ancora quel barlume di stabilità mentale per arrivare a fine serata e controllare le tue emozioni. Ripeto, non è facile perché, ripeto ancora una volta, 3 anni così probabilmente l'hanno mandato fuori di testa. Peccato, però resta il fatto che se ne va con un trofeo, quindi quando passerà tutta questa buriana comunque lui il trofeo l'ha vinto, e mette così una pressione enorme su chi verrà al suo posto, perché comunque lui ha vinto. E quindi divertente e drammatico allo stesso momento vedere cosa succederà al prossimo allenatore della Juve, che adesso ha una responsabilità ancora maggiore.
Pressione enorme anche sulle spalle di Cristiano Giuntoli, che è un po' l'oggetto, diciamo, di riflessione in questo momento, quel via via di Massimiliano Allegri, e qualcuno ci sussurra che dalla Juventus non immaginavano che ci fosse questo tipo di comportamento di Giuntoli. Cioè, qual è il problema? Giuntoli, da quello che abbiamo ricostruito, a gennaio ha scelto il prossimo allenatore, che è Thiago Motta. Da lì praticamente non ha mai comunicato nulla ad Allegri, e Allegri a quanto pare lamenta proprio questo aspetto. È l'ultimo mio anno? Bene, ditemelo. Invece Giuntoli non lo fa, non lo ha fatto. Ma il modus operandi di Giuntoli è questo. E allora quello che mi turba un po' di più, mi turberebbe un po' di più, e magari lo condivido insieme a te Fabrizio, è che un club come la Juventus prenda un dirigente senza sapere qual è il suo modus operandi e possa restare magari spiazzata dal comportamento. Prendi Giunto, Giunto è così, è sempre fatto così anche a Napoli. C'è un giocatore che finisce fuori, io non lo tengo fuori, non lo calcolo più. Quando Giunto ti toglie il saluto, non ti parla più, non è per rabbia, è perché ha scelto che Conte non andrà più avanti. Ed è un segnale che manda lui, giusto, sbagliato, ognuno ha i suoi comportamenti, questo è il suo.
Ma guarda, io sai come la penso, cioè l'esempio di Klopp, di Xavi, di tanti altri, dello stesso Tuchel, da un certo punto di vista, mi fa pensare che il calcio è cambiato. Quindi se io ho deciso di cambiare allenatore, lo posso anche avvisare, posso anche avvisare la stampa. Mi evito un sacco di problemi futuri. Certo, dal suo punto di vista ci può stare, nel senso che lui dice no, a me non interessa, esatto. Quando sarà il tempo comunicherò quello che devo comunicare. È tutto l'anno che gioca a nascondersi.
Anche perché deve nascondere gli obiettivi futuri. Quindi magari dice io, ma fin adesso... quando pensano che Allegri possa restare, mi fa gioco a me.
Sì.
Perché tengo coperti quelli che sono i miei progetti, i miei obiettivi, perché devo raccontare tutto a tutti, perché altrimenti l'allenatore, tanto sono professionisti, allenatori e giocatori, lo sanno che dipendono molto dalle scelte del club, così come a loro volta loro possono tenere in pugno le sorti di un club.
Certo.
Quindi è tutto molto decifrabile in questo modo. Senti, ti porto dal lato dell'Atalanta, ancora una finale persa, che ragionamento ti fa fare?
No, nessun ragionamento particolare. Ha raggiunto la grande finale. In Italia siamo soliti denigrare chi arriva secondo, invece io voglio sottolineare il fatto che l'Atalanta è arrivata in finale, quindi a me interessa quello. Certo, adesso tutte le energie sono sull'Europa League, però ti dico una cosa, anche se dovesse perdere la finale Europa League resta una stagione straordinaria. Questo bisogna sottolinearlo sempre.
Certamente.
Perché non è così facile arrivare in finale, come è ovvio che l'amaro in bocca ti resta, ovvio che sarebbe una mazzata perdere anche l'altra finale, però c'è arrivata. Ecco, quello che spero è di vedere un'Atalanta un po' più vibrante, un po' più determinata, un po' più con la bava alla bocca, perché non mi è piaciuta molto l'Atalanta contro la Juventus. Ripeto, è stato bravo Allegri, Secondo me Allegri è stato molto bravo a incartare l'Atalanta, però mi aspettavo molto di più. Quindi mi auguro davvero che ci sia la possibilità di vedere un'Atalanta diversa contro il Bayer Leverkusen, anche perché se no non c'è partita.
No,
il fatto che parta da sfavorita potrebbe essere un vantaggio, perché secondo me nella Coppa Italia era favorita, potrebbe avere un vantaggio.
Esattamente, quello che pensiamo un po' tutti. Dovesse mancare, ci auguriamo di no, faremo un grande tifo fino a perdere la voce per l'Atalanta, che però, come dici tu, parte da sfavorita, magari si invertono un po' le cose. Dovesse però fallire anche quello, detto che anche in questo caso non si tratterebbe di fallimento stagionale, ma di una stagione comunque da incorniciare assolutamente, potrebbe portare Gasperini a fare la riflessione di andare via. E ti aggiungo, magari in direzione Napoli, perché nei giorni scorsi si continua a parlare di un Conte vicino. Io sono l'ultimo del baluardo, poi mi prenderò fischi e pernacchi, e continuo a dire io non sono tanto convinto che finisce così. E oltretutto ieri c'era stata alle 4:30 a Palazzo Petrucci a Napoli la conferenza consueta di Aurelio De Laurentiis a presentare il ritiro eccetera. Chiaramente qualcosa la stampa doveva dire anche sul futuro allenatore. Tutto quello che ha detto è, e questa è sibillina come cosa, aspettiamo il 31 e vi dirò tutto. Se era Conte non c'è bisogno di aspettare il 31. Se aspetti il 31 è perché è un allenatore che è su una panchina in questo momento. Quindi mi viene da pensare che non sia Conte.
Ma guarda, Conte è nei pensieri di chiunque.
Secondo me è solo del Napoli a questo punto.
Non lo so, per me il Milan ci pensa ancora. Non lo so, io Conte lo vedo bene su qualsiasi squadra, quindi faccio fatica a tagliarlo fuori. È vero che Gasperini dovrà prendere una decisione importante, ancora un anno di contratto, però la dirigenza già una volta ha detto se c'è da parlare parleremo, e se c'è da trovare una soluzione diversa da quella che abbiamo in mente, cioè nel senso lasciarlo andare, ne discuteremo. Quindi ci potrebbe anche stare. Io spero di no, perché comunque Gasperini va bene all'Atalanta e all'Atalanta va bene a Gasperini, però il calcio è talmente sorprendente. Poi secondo me un po' lui ce l'ha la ferita di quell'errore di quell'avventura negativa all'Inter.
Sì.
Quindi per me ci potrebbe anche pensare. E mi auguro di no.
E su questa riflessione che hai fatto io te ne faccio un'altra. C'è un minimo rischio che un allenatore che ha funzionato in maniera così impeccabile, però in un suo contesto, da 9 anni, possa in realtà non funzionare esattamente così in un altro contesto? A volte basta che cambia un dirigente e ti cambiano le cose. Se cambi squadra, città, ambizioni, pressioni, eccetera, può essere un qualcosa che magari può farci vedere un Gasperini diverso, e quindi può essere anche un rischio per chi lo sceglie?
Assolutamente sì. Ancelotti a Napoli ha fallito. Cioè, tanto per prendere uno che direi che più o meno doveva vincere. Quindi è difficile per un allenatore cambiare club dopo tanti anni. Però, sai, c'è anche la questione delle motivazioni, che è importante da tenere presente. Magari uno arriva ad un momento della carriera, lui, se non sbaglio, ha 66 anni, e dice, ok, mi gioco l'ultima carta in un club ancora più grande. Poi c'è da discutere. Cioè, l'Atalanta la consideriamo ancora una sorpresa? No, probabilmente è già un top club, quindi scelta difficile, però secondo me, guarda, sono abbastanza sicuro, se dovesse vincere resta, perché a quel punto, sai, giochi la Champions League da vincitore dell'Europa League, ti giochi la Super Europea, cioè c'è troppo in ballo per andare via. Se perde non lo so.
Però veramente, insomma,
quindi speriamo vinca.
Dici tu. Però sarei molto curioso di vedere Gasperini sulla panchina del Napoli. Curioso, però allo stesso tempo il Napoli non può più sbagliare l'allenatore.
No, proprio di no.
Anche perché poi rischi l'anno prossimo, anzi, con ogni probabilità l'anno prossimo potresti restare fuori dall'Europa, dipende molto dalla partita di questa sera. E ti chiedo, Fiorentina-Napoli, che partita ti aspetti? Chi avrà la testa più sul campo e più fuori? Ricordiamo che la Fiorentina anche lei ha una finale che giocherà a giugno, quindi c'è ancora un po' di margine di tempo. Però ecco, è una Fiorentina che vuole intanto, che la vedi più in salute rispetto al Napoli?
Ma assolutamente sì, la Fiorentina mi sembra connessa, mentre il Napoli si è sfilacciato completamente. Napoli mi sembra una squadra ormai con la testa alla prossima stagione e diversi giocatori alle vacanze oppure al mercato. È finita malissimo, quindi non mi aspetto un gran Napoli, se devo essere sincero, se non magari da qualcuno che ha bisogno di dimostrare qualcosa, magari al Napoli o qualche club interessato. Però se devo essere sincero, vedo la Fiorentina molto favorita, ecco.
E se fosse proprio italiano poi l'allenatore del Napoli? Perché è quello più libero, diciamo, insieme a Pioli, perché a fine anno si liberano Pioli e italiano, fondamentalmente.
Lì faccio un discorso diverso da quello di Gasperini. Secondo me, se italiano dovesse vincere la Conference League, potrebbe andar via, perché ho vinto, il mio percorso l'ho concluso e cerco qualcosa di più importante. Quindi, non lo so, probabilmente in quel caso potrebbe essere il contrario, cioè la vedrei proprio come la ciliegina sulla torta e poi vado a fare qualcosa di diverso altrove. Però sono tutte, cioè, veramente sfera di cristallo, stiamo un po' ipotizzando.
Senti, ieri una farfallina, sempre farfallina fastidiosa, ogni tanto ironzano le orecchie, mi parlava di una Juventus che voleva, si è informata sul Milan se magari tra i vari allenatori era interessata proprio ad Allegri, perché sarebbe una salvezza anche per la stessa Juventus, che non pagherebbe lo stipendio per un anno, detto che, e questo lo diamo per certo, non andrà a causa di lavoro come si auspicava qualcuno. La Juventus, qualora esonerasse Allegri non trovasse la panchina, gli verrà pagato naturalmente tutto quello che deve essere pagato. Allegri in un ritorno sulla panchina del Milan, come lo vedresti?
No, in questo momento sarebbe una forzatura. Il Milan ha bisogno di un allenatore diverso, non è per mancanza di qualità o di carisma, ma proprio il Milan ha bisogno di qualcosa di diverso. Cioè, ha bisogno di un allenatore che dia al Milan un gioco molto offensivo, che riesca a scuotere Leao. Io non ce lo vedo Allegri in sulla panchina del Milan, perché ha caratteristiche che si sposano male con quello che è l'idea attuale del Milan. Quindi per me no. Per me no.
Non dovrebbe essere questo il ritorno, diciamo, di
no. No.
Però insomma, si continua a pensare anche all'ipotesi Fonseca. L'ipotesi Fonseca invece è un'ipotesi che ti piace? A me onestamente no, e lo chiedo anche ai tifosi e amici del Milan che tanto ci stanno scrivendo.
No, troppo con le mani pulite, nel senso con i guantini. Il Milan ha bisogno di un Sergio Conceição, di un Conte, cioè sono quelli i nomi. Fonseca mi sembra troppo pacato. Sì, probabilmente è l'uomo giusto per la dirigenza, per i modi di fare. E un giocatore sta giocando l'accesso alla Champions League con Lille. Però io al Milan voglio un gladiatore, capito? Voglio uno che faccia giocare la squadra molto offensiva, appunto come Conceição o come Conte, che ci sia molta anima, molta garra. E onestamente Fonseca non mi sembra quel tipo di profilo.
No, non credo neanche io. Domanda di Maurizio. Secondo voi Sarri resterà fermo? Insomma, da quello che ha detto sembrerebbe di no, perché ha detto alleno altri 2-3 anni, poi dopo mi dedico al territorio, poi capiremo come. Potrebbe essere per molti l'erede di Motta sulla panchina del Bologna. Ti affascinerebbe come ipotesi?
Ma insomma, non lo so. Cioè, forse lo vedo più all'estero, dove magari c'è meno pressione dei media, c'è la più possibilità di giocare e di inculcare le proprie idee con calma. Cioè, se va a Bologna, dove fanno per la prima volta la Champions, deve cambiare. È vero che Thiago Motta da un certo punto di vista ha dei punti in comune con Sarri, però non lo so, io credo che Sarri debba andare in un club dove può lavorare serenamente, e forse all'estero è la soluzione migliore.
Dici tu, perché magari ti dà anche ambientalmente una spinta maggiore. Allora, altri messaggi. Ciao Vincenzo, intanto grazie di darci voce. Allegri al Napoli può essere, grazie Sergio da Piano Gentile. Economicamente non lo so, i rapporti con De Laurentiis non sono poi negativi, e soprattutto, così come Pioli, Allegri è uno yes man, nel senso è un uomo, un aziendalista, che non è una parolaccia, che molti pensano che sia un modo per dire sono lecchi. No, l'aziendalista è quello che lavora per l'azienda, non pretende. Conte non è, per esempio, aziendalista, Allegri lo è. Un'ipotesi che tu fossi in De Laurentiis prenderesti anche in considerazione?
Beh, diciamo che vedere Allegri sulla panchina di Napoli sarebbe divertentissimo, è veramente gudurioso, sì, perché sì, è una piazza particolare, come tu ben sai, però Allegri ha il carisma per gestire una città, un popolo, una squadra simile. Poi bisogna capire chi resta al Napoli, perché sai, anche Allegri, dopo aver gestito una squadra, per me lo dico sempre, mediocre, deve anche capire, sai, va via Osimhen, probabilmente va via qualcun altro, capire anche chi arriva, perché poi non fai neanche le coppe, oppure farai una Conference League. Quindi insomma, per Allegri sarebbe un bel passo indietro. Certo, se gli danno però dei giocatori importanti per il futuro, potrebbe anche funzionare la cosa,
Giorgio, sentiamo il messaggio audio di Lino. Nel frattempo leggo questo testuale di Alberto da Torino. Enzo, metti caso che Giuntoli a gennaio rinforza la squadra con due acquisti a centrocampo. Secondo me anche qualcosina in più, Alberto. Con la Juve a pari punti con l'Inter. Poi metti caso che Allegri vince lo scudetto. Ah, ok, in questa stagione qua. Metti caso che Allegri vince lo scudetto e magari anche la Coppa Italia. Come fai a mandarlo via? Non a caso sono arrivati Gialorotto e Alcaraz. Quindi, secondo Alberto da Torino, Giuntoli ha un po' boicottato Allegri, che probabilmente anche il pensiero stesso di Allegri, che già lui gli ha fatto giocare un minuto, quasi a dire a me non serviva, quindi per me può restare anche in panchina. Non credo che ci sia questo tipo di premeditazione addirittura di Giuntoli, così come credo che, a prescindere, è vero che un allenatore che vince lo scudetto non lo mandi via, però Lorenzo l'ha già fatto con Sarri e ha mandato via anche Pirlo.
No, dai, pensare che Giuntoli faccia il male della Juve, sicuramente no, anzi... non bisogna neanche scalfire queste ipotesi.
Sai invece cosa penso, Fabri, se sei d'accordo? Che invece le scelte di Gialò e Alcaraz, giuste o sbagliate che siano, erano un modo anche da parte di Giuntoli per dire: io non faccio la squadra per te, faccio la squadra per la Juve. Quindi è un altro messaggio per dire: noi guardiamo al futuro, un futuro senza di te. Quindi non mi compro un giocatore che magari Bonaventura, che voleva Allegri, lo metto sotto contratto a 35 anni, a me non serve l'anno prossimo, perché c'ho un'altra idea di progetto e di allenatore.
Sì, però allora io lo sai come la penso. Per adesso gli acquisti di Giuntoli sono stati negativi.
Sì, sì.
Weah è un giocatore...
No, Weah l'ha preso lui, però. Era arrivato già...
È vero, era già arrivato. Sì, Alcaraz è un giocatore... Allora, per quel poco che abbiamo visto, insomma, non mi sembra né carne né pesce. Diallo, boh, non lo so, bisogna capire anche quello che cos'è, cioè non abbiamo visto ancora giuntoli in azione.
No, esatto,
però per adesso non ha fatto nulla, e non so se sia un bene o un male, però non ha fatto nulla, e quindi mi auguro che adesso vedremo un giuntoli diverso, cioè me lo auguro davvero, perché sennò diventa duro.
Certo, sentiamo l'audio di Lino, dai.
Ciao amici, sono Pasquale.
Ciao Pasquale.
Io dico che per me giuntoli non si sta comportando bene e non si è comportato bene. Va bene che è partito tutto da Allegri, perché da quello che si dice sia in questa radio, sia in radio bianconera, che Allegri non lo voleva proprio a giuntoli, quindi questo mo si sta togliendo i sassolini dalle scarpe. Però io gli avrei detto, ascolta, a gennaio, noi non punteremo più su di te, se arriva a giugno, rimiamo tutti dalla stessa parte e basta, non come sta facendo lui, tutto sotto tracce, per me non sta andando bene così.
No.
Io parlo a livello di professione, poi
certo.
Dimmi tu.
No, no,
ciao,
Pasquale. Ciao Pasquale. Intanto ognuno deve avere giustamente la propria opinione, e io, e penso forse anche Fabrizio, complessivamente la pensiamo come te, cioè io mi comporterei come dici tu, credo anche Fabrizio. Poi però giustamente io penso alla strategia, magari ci sono dei dirigenti sportivi che invece dicono io devo parlare poco, non devo dire niente, loro sono professionisti, sei sotto contratto, non ti devo dire se dopo quest'anno tu continui. Devo arrivare a fine anno e ti devo dire andiamo avanti o ti devo dire ciao, grazie. E se magari lo capisci dal mio silenzio, bene, io non te lo dico perché magari a me fa comodo che la gente resti col dubbio. E quindi c'è un discorso da fare, lo chiudiamo qui Fabrizio. L'etica
so,
in
me...
certe dinamiche non combacia con quella che dovrebbe essere l'etica di vita, diciamo.
Esatto, a me questo comportamento in generale, non sto parlando di giuntoli,
certo,
non mi piace.
Certo,
non mi piace.
Ma sono d'accordo.
Quindi spero che abbia le idee chiare. Ecco, io mi auguro che abbia le idee chiare, perché sennò è un bel problema.
Detto questo, io saluto, ringrazio, abbraccio come sempre Fabrizio Moncinoli, buon weekend Fabri, ciao.
Ciao a tutti.
Torniamo tra poco con tutto Mercato Web e comincia l'autocalcio.